Bue in forma, le news corrono sul web.
Da che cosa deriva la necessità di infliggere dei tagli?
La necessità di fare dei tagli deriva dal fatto che da 3 anni a questa parte il contributo di funzionamento che la Regione Veneto dà a tutti gli enti e in particolare all'ESU è diminuito in percentuale di un 11% il primo anno 3 anni fa, un 17% l'anno scorso e un 20% quest'anno. Per cui questo cosa significa? Che gli ESU del Veneto, e l'ESU di Padova è il più grande, ha soldi in conto corrente molto inferiori a quello che aveva 3 anni fa. Allora io riuscivo a dare un servizio mensa basandomi sul contributo in conto corrente che la Regione mi dava. Oggi non ho più quelle cifre, devo recuperare circa 400.000 euro di tagli ulteriori e allora ho dovuto farlo negli anni precedenti tagliando i servizi inutili e riducendo al minimo gli sprechi. Quest'anno questo non è sufficiente, devo praticare, ho deciso di praticare, sentito il Consiglio di Amministrazione dove c'è l'Università e gli studenti, anche un adeguamento Istat, cioè da 5 anni a questa parte gli studenti pagano la stessa cifra per mangiare in mensa, ci sono 4 fasce di studenti, la prima è la fascia che è esente e continuerà a pagare, a non pagare come faceva prima, poi c'è un'altra fascia di reddito che è quella A con un ISEE molto piccola e sono diciamo le fasce più povere a parte quegli esenti e continueranno a pagare il prezzo, la tariffa di 5 anni fa, le 2 fasce più ricche, la fascia B e la fascia C, avranno un aumento, un adeguamento Istat che è del circa 9,2% che comporterà loro di pagare il pasto circa 45 centesimi di più al giorno.
Oltre a questa questione delle mense, in che cosa i tagli che siete costretti ad applicare andranno a incidere nella vita degli studenti, cioè anche in altri settori?
Abbiamo deciso di diminuire i contributi che ci dà, che l'ESU di solito dà alle associazioni non studentesche, ma che di solito si occupano dell'attività degli studenti. Noi in questi anni abbiamo applicato una serie di contributi che la Regione attraverso noi dava ad associazioni che parlavano del mondo imprenditoriale, del mondo occupazionale, ma non solo, anche dell'arte e di tutto quello che serve a uno studente che esce e si butta nel mondo del lavoro, oppure di quello che è l'ambizione, gli svaghi degli studenti. Abbiamo deciso di tagliare i contributi a queste associazioni che non sono di studenti ma che si occupano degli studenti circa della metà, per cui non erogheremo più 240.000 euro di contributi ma ne erogheremo solo 120.000. Questa è una scelta che ho preso io come amministratore unico, sentito il consiglio d'amministrazione, con il parere favorevole degli studenti e dell'università. Ci occuperemo anche cancellare in maniera totale tutti quelli che possono essere gli sprechi o quei servizi che lo studente non gradisce, per cui avremo un rapporto più stretto con lo studente. Beh, ad esempio si parla di tutti quei servizi a carico dell'orientamento, Agripolis escluso, o a carico dell'atteggiamento psicologico, diciamo, dello studente, che lo studente ha dimostrato di non richiedere al nostro servizio orientamento. Toglieremo anche nelle residenze quei servizi di guardiania che siano inutili perché la situazione di quella residenza non presenta problematiche, lasciandolo invece in quelli che sono i territori della città che non sono sicuri, ovviamente non metteremo a rischio lo studente. Ci occuperemo anche di quello che è la riqualificazione della qualità di vita dello studente. Ho intenzione di concludere proprio la posa delle fibre ottiche in tutte le residenze dell'ESU. Voi sapete che quello di cui si lamentano gli studenti è il non accesso ad internet in alcune residenze, perché l'ESU ha 16 residenze per studenti viventi e 4 foresterie dove alloggiano tutti coloro che secondo l'articolo 34 della Costituzione sono idonei a ricevere i servizi dell'ESU. Ecco, noi faremo questo sforzo e renderemo entro settembre tutte le residenze con le fibre ottiche, per cui gli studenti avranno l'accesso ad internet senza problemi.
E vorremmo chiedere poi quanto sono fondate queste voci che peraltro lei stesso ha contribuito, insomma, a diffondere attraverso le riunioni con i rappresentanti delle residenze su una possibile chiusura delle residenze Ederle e Meneghetti.
Allora, noi abbiamo una situazione in cui alcune strutture sono obsolete, cioè gli studenti che ovviamente sono idonei e risiedono nelle nostre residenze non hanno trovato quei servizi di comfort come dovevano trovare. In più c'è un problema che l'università dovrebbe consegnarci al più presto, per cui a settembre, la cittadella dello studente, che vuol dire sostanzialmente altri 240 posti letto, invece questi sì rinnovati e con anche tutte quelle previsioni per i non abili, che danno la possibilità agli studenti idonei, cioè quegli studenti che non hanno capacità, le cui loro famiglie non hanno capacità di reddito per mantenere un alloggio e la ristorazione dello studente, ma che hanno un curriculum di tutto rispetto, di accedere ai maggiori gradi dello studio. Per cui noi contiamo al più presto di prendere quella fascia di studenti idonei che oggi sono alla Meneghetti, che sono alla San Silvestro a Vicenza e che potrebbero essere anche all'Ederle, perché sull'Ederle c'è un punto di domanda, sto ancora facendo delle valutazioni come avevo accennato agli studenti, ma ad esempio sulla San Silvestro e sulla Meneghetti purtroppo ci sono dei problemi statici. La San Silvestro alla prova dei vetrini, che è chiamata così per l'ultimo terremoto, ha dimostrato di essere cedevole, per cui non adatta al ricovero degli studenti. La Meneghetti ha tutta la scalinata centrale che ha risentito del problema sempre del terremoto, per cui noi contiamo, una volta che l'università ci dia la cittadella dello studente, di chiudere queste due residenze e di portare gli studenti che alloggiano alla Meneghetti e alla San Silvestro nella nuova struttura, che sarà convenzionata, resterà di proprietà dell'università, ma sarà gestita dall'ESU. Questo ci consentirà di dare degli alloggi di tutto rilievo e più efficienti rispetto a quegli alloggi che sono, diciamo, magari in centro storico della città, come quello alla Meneghetti, che è una casa importante, l'ex casa dove è nato Ippolito Nievo, che però saranno trasferiti in alloggi più moderni, ecco, e che per la situazione che c'è sono alloggi vetusti e che hanno dei problemi in ambito proprio, ogni volta che arriva il terremoto ci sono degli assestamenti che non producono l'agibilità della casa.
E appunto, quindi questa necessità di chiudere queste strutture comporterà anche del ridimensionamento del personale del vostro ente?
Ma ci saranno dei costi in più, perché noi avremo lo stesso numero di residenze a disposizione degli studenti, cambieranno le ubicazioni, nel senso gli studenti che stanno alla Meneghetti e che stanno a San Silvestro li spostiamo nella cittadella degli studenti, per cui alla fine l'ESU dà lo stesso servizio, solo che cambia l'ubicazione delle sedi.
No, mi riferivo anche proprio dal punto di vista del personale che lavora all'interno.
Molto
sono previste,
ecco,
dei tagli anche da questo punto di vista?
No, quello no. Noi abbiamo già una situazione che è sotto organico, nel senso che dall'8 novembre del 2011 c'è il blocco del turnover e noi non abbiamo potuto assumere tutte quelle persone, rimpiazzare tutte quelle persone che o sono andate in pensione o hanno terminato il loro contratto di lavoro che era biennale. Per cui abbiamo un sacco di personale che la regione non ci consente di assumere più, perché la regione regione, come sapete, sta prevedendo di prendere tutto il personale delle province che fra un po' cesseranno la loro attività e ridistribuirlo negli enti strumentali regionali come l'ESU, l'ATER e altri, o di assumerlo nei comuni capoluoghi di province o di dislocarlo in regione. Per cui questa situazione crea dall'8 novembre del 2011 il blocco del turnover. Noi non possiamo più assumere a qualsiasi titolo. Andando in pensione il personale o finendo il loro contratto, io avrò bisogno di uno sblocco che mi consenta di amplificare un attimo e di recuperare tutte quelle persone che oggi non ci sono più. Comunque stiamo lavorando in previsione su questo e non dovrebbero esserci particolari problemi che abbiamo avuto tempo fa, ad esempio sulle mense. Noi abbiamo dovuto sospendere il turno serale della San Francesco per 2 mesi e poi sono riuscito ad avere l'autorizzazione della giunta regionale per rimpiazzare, riassumere dell'altro personale, e oggi la San Francesco fa il suo turno serale, che comunque in quei 2 mesi che era bloccato io avevo comunque recuperato attraverso le mense convenzionate che facevano il turno, come per cui avevamo già risolto i problemi. Avendo le idee si riesce lo stesso a recuperare. Certo che ci saranno dei problemi, ad esempio nelle ubicazioni diverse, parlo delle residenze, cioè gli studenti che sono idonei si sposteranno da una residenza all'altra, ecco, ma contiamo sul fatto che l'università ci dia velocemente la casa dello studente e contiamo di piazzare i nostri studenti in una location che è anche migliore.
Ma quindi il personale può stare tranquillo? Non so,
sì, no, non sarà licenziato nessuno, non sarà messo in mobilità nessuno, okay. Il personale è tranquillo, anzi chiederemo ulteriori e speriamo che la regione ci dia il numero del personale che noi richiediamo.
Ok, e invece volevo chiederle, secondo lei, per quanto può immaginare, quale sarà il destino di quei 1103 studenti idonei non beneficiari per il 2011-2012 delle borse di studio e per gli ulteriori 2226 di quest'anno accademico 2012-2013. Questi ragazzi, secondo lei, hanno delle reali possibilità di ricevere le loro borse in un tempo più o meno ragionevole?
Come sapete, l'ESU di Padova non eroga le borse di studio perché sta all'università a farlo, cioè nella regione Veneto gli ESU erogano le borse di studio solo per quanto riguarda il conservatorio e non per quanto riguarda le altre facoltà, per cui l'ESU di Padova rispetto al problema delle borse di studio non è coinvolto e non ha poteri di erogazione che spettano all'università e alla regione. So però ovviamente perché la mancata erogazione delle borse di studio in tempo utile ha procurato anche agli studenti che sono idonei e occupano le nostre residenze ESU, perché hanno vinto ovviamente il bando, dei problemi economici notevoli. Noi abbiamo cercato con il concetto delle 150 ore di impiegare e di magari avere queste persone che hanno bisogno, avere una specie di contributo anche economico da parte dell'ESU, perché non avere le borse di studio rende loro impossibile ovviamente pagare, mantenersi all'università e per cui mantenersi anche nelle nostre residenze nonostante le esenzioni che prevede la legge. Mi auguro che lo Stato e che il nuovo governo, come ha promesso, eviti questi ritardi di erogazioni che poi con il problema del patto di stabilità che ha la Regione Veneto si ritardano ulteriormente e hanno un riscontro negativo nel territorio dell'Ateneo. Voi vedete che anche l'università ha anticipato qualche borsa di studio ma fa fatica a rientrare, ad esempio perché c'è un ritardo che parte dallo Stato, arriva alla Regione per via del patto di stabilità e si blocca in università, ecco. In questo problema, come dicevo prima, l'ESU non c'entra, però l'ESU ha un ritorno da parte alcuni studenti hanno avuto dei problemi economici notevoli che noi abbiamo tentato di sopperire, ma facciamo fatica perché anche noi siamo vittima di altri tagli.